Prossimo messaggio da parte di Priscila e Manuel. Andiamo in Brasile.
Andiamo in Brasile?
Dolcissimi fratelli.
È l'unico posto in Sud America dove parlano portoghese. È molto, molto vicinissimo allo spagnolo. Praticamente io non ho mai studiato, mai parlato, però leggo il brasiliano, lo capisco quasi tutto, in funzione dello spagnolo.
Sì, Priscila e Manuel sono dolcissimi, sono nuovi fratelli. Hanno detto che ci seguono da quasi un anno, ma solo pochi giorni fa ci hanno scritto per la prima volta. Li abbiamo parlato in Skype, l'abbiamo visto con i figli, hanno due figli.
Sono molto, fratelli molto dolci.
Sì, 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 sono molto affamati di fare qualcosa per Gesù,
sì.
Di dedicarsi di più a Gesù, di vivere per Gesù.
Ho parlato delle chiese della zona lì.
Ci hanno raccontato anche un po' le loro esperienze che hanno fatto e la cosa principale della loro vita è che hanno detto: ci sentiamo così soli, siamo così soli qui.
Sì,
stiamo cercando fratelli che possiamo fare qualcosa per Gesù insieme a loro. Ma vi leggo il messaggio che ci hanno scritto.
Sì, fratelli, io vi ho già detto che adesso entriamo in una fase del tempo della fine che dobbiamo pregare a fare delle comunità.
Sì.
Va bene che fratelli come questi, che li abbiamo visti come si dice, sullo Skype.
Mm-hmm.
Sono molto dolci, dolcissimi, amano molto il Signore, si vede, si può discernere che hanno l'amore per Gesù sincero. E il Signore dice: non c'è motivo che dei figli di Dio così sinceri devono stare da soli, isolati, a combattere la battaglia da soli. Invece quando ci si può unire in comunità, l'unione dà la forza. Tutti aiutano a curare i bambini, ci si aiuta con quattro soldi, si lavora, tutti mangiano insieme, e insomma nell'unione c'è la forza. La Bibbia dice: uno ne mette in fuga 1000, due ne mette in fuga 10.000.
Caro fratello Giuseppe, vorrei conoscere meglio la vostra comunità. Sono brasiliana e mio marito è italiano. Si chiama Manuel.
Ma lei parla benissimo italiano questo.
Sì, sì, perfetto.
Accento bergamasco, tra l'altro.
Perché lui è da Bergamo.
Sì, parla italiano perfetto. Io pensavo che fosse bergamasca.
Abbiamo due bimbi, Valentina, di 4 anni, e Christian, 1 anno. Siamo cristiani non religiosi.
Bene che specifichi, bravo, ti benedica.
Ci riuniamo a casa nostra con un altro fratello che si chiama Gianne.
Dio lo benedica.
Sto seguendo da un po' il vostro sito e abbiamo un forte desiderio di conoscervi meglio. Sto già collocando nella presenza del Signore la possibilità di viaggiare a visitarvi, logicamente con il vostro consenso.
Amen, amen. Potete venire, fratelli.
Vogliamo avere questa esperienza come crescita spirituale e soprattutto avere una idea di cosa fare per cominciare una comunità qui dove abitiamo, in un piccolo paese in Brasile. Dio vi benedica, un forte abbraccio.
Amen, gloria al Signore. Quindi lei vuole, loro vogliono iniziare una comunità, no?
Sì.
Io ci ho dato un messaggio su come iniziare comunità, no?
Sì, abbiamo diversi messaggi sulla radio e su YouTube su questo.
Ok.
Ma comunque loro vogliono venire qui per vedere come funzioniamo noi. Hanno detto che con l'aiuto di Dio in dicembre ci vediamo qui.
Ok, chissà che facciamo il Natale insieme allora.
Ah, che bello! Quello sì. Infatti quest'anno ci sono diversi fratelli nella zona per fare il Natale insieme.
Saremo un bel clan natalizio. Sta arrivando Saverio e Natalia. Sono quasi sull'aereo.
3 giorni, sì.
Sono quasi sull'aereo.
Amen.
Gloria al Signore. Dio vi benedica, Saverio e Natalia. E vedrete che tutto andrà bene. Vedrete.
Amen.
Gloria al Signore. Allora, quindi questi fratelli, qui cosa, qualche domanda qui o...
Sì, vogliamo imparare come cominciare una comunità qui dove abitiamo.
Ok, non è difficile, il segreto è l'evangelizzazione. Dice fratello Giuseppe sempre, cioè, è logico, cioè, perché quella è il jolly. Dopo la salvezza è il jolly e l'evangelizzazione, che capite, se non hai soldi, non hai cibo, non hai amici, è sempre evangelizzare, che evangelizzando trovi tutto.
È vero, sì.
Capisci? E quindi se vuoi fare una comunità, le sole comunità, diciamo, che funzionano sono quelli fratelli che si amano, si conoscono, e particolarmente i fratelli che tu hai evangelizzato.
Sì, sì.
Oppure i fratelli che erano, magari non hai evangelizzato tu, però che vanno a evangelizzare con te. Quindi un fratello che non evangelizza con te, E inutile che fai una comunità perché non ci riuscirà, non andrà bene. Quindi andando ad evangelizzare troverai pecorelle che potrai invitare. All'inizio non le inviti a casa tua, no? Perché c'è sempre, può essere, cioè, sai, qualcuno che sembra pecorella, invece è un po' seduto e poi vuole magari darti problemi grossi. Come sta sorella che ha evangelizzato uno, sembrava pecorella, poi alla fine questo ha minacciato di ucciderla. Era un diavolo camuffato di pecora, va bene? Sorelle, non evangelizzate uomini da soli, in situazioni solitarie. Questa sorella ha fatto uno sbaglio, lo evangelizzava da sola e poi si è pentita. Sorelle, non evangelizzate uomini da soli. In pubblico sì, però da soli no. Ok, perché la donna è sempre il vaso debole. Non è niente in contrario che le donne evangelizzino gli uomini, però deve essere fatta nel modo giusto, non in un modo. Cioè, questo gli telefonava, gli telefonava e diceva: ti aspetto a
Sì,
mezzanotte al
al
cimitero.
cimitero.
Sì, voleva incontrarlo, dice: vieni evangelizzarmi al cimitero a mezzanotte. Cioè, praticamente era una specie di satanista questo. E si era presentato da pecorella. Quindi colgo l'occasione per dire, quando evangelizzate, non date il vostro indirizzo, okay? Ma neanche se siete una coppia, perché tu, vabbè, vai via, c'è tua moglie da sola in casa, no? Quindi, infatti, noi quando arrivano i fratelli qui, li incontriamo qui e là e qui, per vedere un po' chi sono questi fratelli, capito? Cioè, non è che tutti sono fratelli, non è che siamo interessati a. Capisci? Il nostro fratello è provato, è dimostrato, va bene?
Amen.
Quindi quando andate a evangelizzare, non invitate a casa vostra, incontrateli in una caffetteria, in un parco, ok?
Amen. Infatti voglio dire, questo è un punto importante nell'evangelizzazione anche per i fratelli. Lo so che diversi fratelli che sono molto attivi nell'evangelizzazione ci scrivono e dicono: ma quella donna che sto evangelizzando adesso mi guarda un po' con occhi di amore, sta commettendo adulterio nel suo cuore. E voglio dire che quando evangelizzate, proprio questo è il punto, da soli. Se io evangelizzo un uomo come donna, da sola, è molto facile a quell'uomo che mi sta guardando: ah, ma che ragazza buona, che
Nella
dolce, e
carne.
non si rende conto che è solo Gesù quello
Esatto.
che lui vede, che parla, e non si rende conto che sono una ragazza normale con i miei problemi. E comincia a fare la corte a questa donna che sta evangelizzando un uomo senza fare la differenza tra la carne di quella ragazza, che è niente, è Gesù che la ama, che vuole raggiungerlo. E alcuni fratelli hanno questo problema anche, che le donne li stanno guardando con amore. E dobbiamo avere un po' di pazienza con questi e insegnarli e dirgli: guarda, io sono solo una ragazza con i miei problemi, ma quello che tu stai guardando e amando adesso è Gesù. È Gesù quello bello, quello che tu vuoi raggiungere, toccare. Non sono io sono niente. Allora, avere pazienza a insegnarli e con l'aiuto di Gesù questi cambieranno idea e ti lasciano in pace e guardano a Gesù. Perché succede spesso quando evangelizzi che cominciano a farti la corte pensando che sei tu, ma non è così, è sempre Gesù.
Una volta mi ha scritto un missionario dal Perù, un italiano, e lui evangelizzava a destra e a sinistra, e praticamente c'erano 6-7 donne del gruppo delle pecorelle evangelizzate che volevano, diciamo, sposarlo.
Ai ai ai.
6-7 donne peruviane che erano innamorate di lui. E lui gli ha detto: beh, cosa fai con queste qui? Come ti comporti? Ha detto: ma ho trovato un sistema molto semplice. Io le invito a evangelizzare. Quindi le invitava a venire, andare con lui, anche con gli altri fratelli, a evangelizzare. Quindi ha detto: questo qui dice risolve il problema. Quelli che vogliono solo me nella carne tagliano la corda. È risolto il problema.
Sì, quello è bene.
Sì,
È
comunque,
un
a
test.
proposito di questo missionario, poi si è sposato con una peruviana.
Ah, sì.
Un matrimonio felice, Dio li benedica. Ma ha detto che all'inizio c'era, siccome era bianco, italiano, tutto qua, sai che secondo loro il bianco deve essere meglio, che non è così. Perché in Italia, cioè qui guardano i bianchi come se fossero chissà cosa, in Italia I bianchi cercano di abbronzarsi al mare,
sì,
o nelle cliniche
per essere scuri.
Qui in Italia cercano di diventare scuri, qua cercano di diventare cioè cos'è? E là le sciocchezze del mondo, no? Mi ricordo quella storia che in chiesa c'era una chiesa di negri, di neri e bianchi, e il predicatore predicava. E allora predicava, e a un certo punto un negro si è alzato e ha detto: una domanda, in paradiso saremo negri o bianchi? Silenzio nella chiesa, tutti si guardavano perché c'era tensione razziale in giro nella città. E allora, dopo una veloce preghiera, il pastore ha detto: in cielo saremo tutti del perfettissimo colore di Gesù.
Amen.
Allora, dove eravamo, Angelina? Ti ricordi?
Sì, come formare delle comunità.
Ecco, quindi andare a
evangelizzare.
Evangelizzare. Che evangelizzando, io la mia comunità l'ho formata così. Ho evangelizzato
sì.
Te.
Sì, è vero, sì.
Ok. Ho evangelizzato mio figlio Gabriele, cioè più che altro ho evangelizzato sua mamma, diciamo. Quindi ho evangelizzato sua mamma e grazie a lei abbiamo avuto 6 discepoli, 6 figli naturali. Più figlie spirituali, Angela, tu sei una.
Sì.
E cioè io la comunità l'ho formata evangelizzando. E queste sono le migliori comunità, perché qui non c'è bisogno di spiegare a nessuno quanto ci amiamo. Loro lo sanno e noi lo sappiamo. Perché in una comunità non è solo condividere i soldi, mangiare la torta. E non è così la storia. Che problema non sono i soldi, perché tu vai in compagnie, business, dove i soldi sono in abbondanza, con più ci sono soldi, con più ci sono problemi, più c'è avidità, egoismo. I soldi risolvono niente, casomai creano problemi, va bene? Infatti nei discepoli, nella chiesa di Gesù, chi voleva litigare, litigava per i soldi. Ti ricordi che criticavano Gesù, questo profumo, per 300 denari?
Sì.
Quindi non è che condividendo i soldi ha risolto niente. Bisogna condividere il cuore,
amen,
l'amore.
Amen.
Io per me vedo sempre che andando a evangelizzare risolvono un sacco di problemi. Perché andare a evangelizzare è una cosa, capisci, ti rende umile. Capisci? Rende umile. Per esempio ieri stavamo, c'erano i fratelli al supermercato che stavano raccogliendo cibo.
Sì.
E abbiamo finito di trasmettere la radio, che siamo andati a casa di Yolanda
e Lorenzo,
ci hanno invitato a casa loro, abbiamo portato la radio là e ho trasmesso da là. E al ritorno sono passato sul mercato dove i fratelli raccoglievano cibo.
C'era Adrian, sì, che faceva la raccolta cibo.
Sì, ed ecco lì il che da fratello Giuseppe alla radio mi tramuto in un missionario che raccoglie cibo.
Sì, perché una volta che sei arrivato lì, quando abbiamo visto le persone che arrivavano donando cibo, abbiamo saltato su di loro per abbracciarli, per dargli l'amore di Gesù, parlare di Dio. È venuta questa donna.
Perché loro pensano che siamo solo lavoratori umanitari.
No.
Invece il nostro lavoro umanitario è il piccolino, è che sotto il lavoro umanitario c'è Gesù Cristo.
È arrivata questa signora con qualcosa nelle mani, una piccola pasta, qualcosa. E lo ha donato e io ero così ispirata dopo la radio, dopo la comunione con i fratelli, e sono andata da lei con un forte abbraccio.
Sì, ti ho visto,
parlando di Gesù, quanto Gesù la ama, e questa è rimasta scioccata perché non si aspettava.
Però ha cominciato a aprire il cuore.
Ha cominciato a piangere e ha detto che 2 mesi fa stavo pensando al suicidio e sono in una depressione forte. E sei arrivato tu, Giuseppe, e siamo usciti dal supermercato e hai cominciato ad evangelizzarla insieme a Dianette. E la donna tremava.
Sì, tremava anche le gambe. Mi tremano le gambe, anche
sì.
Le mani.
Sì.
Stava avendo un attacco. Siccome gli abbiamo dato così tanto amore di Gesù e Spirito Santo, il diavolo ha detto: alt, non voglio perdere la mia preda. Lei ha cominciato a tremare.
Sì. L'ha evangelizzata e abbiamo pregato con lei.
Per la liberazione.
Per la liberazione, per ricevere Gesù, per lo Spirito Santo. E dopo lei era molto commossa. E dopo ancora tremava e ha detto che...
Però ha sentito questa pace che
sì,
gli
ha detto, sento questa pace e mi sento così bene con voi. È il Signore che vi ha mandato. E tu hai detto, ma stai ancora tremando, preghiamo di nuovo. E abbiamo pregato di nuovo e alla fine ha detto, mi sento molto meglio. E sono così felice con voi. Stando con voi mi sento così bene.
Quindi è lo Spirito Santo. La gente pensa che siamo noi, no, ma è lo Spirito Santo.
No, è la presenza di Gesù.
È lo Spirito Santo.
E le abbiamo dato il numero di telefono, così che ci chiama di nuovo, possiamo rimanere in contatto con lei. Era dolcissima.
Dolcissima, signora, sì. Gloria al Signore. Dove eravamo, Angela?
Come formare delle comunità.
Torniamo all'aratro.
Ok.
Beh, questo qui, adesso questi fratelli arriveranno qui fra un mese. Da dicembre vengono?
Sì, a visitarci. I fratelli di Brasile? Sì.
Sì, quando verranno qui questi fratelli, condivideremo con loro le cose che abbiamo imparato per la comunità. Le comunità non si iniziano condividendo i soldi, ma condividendo Gesù, l'evangelizzazione, l'amore, il lavoro e anche le correzioni. Uno dei test per sapere chi appartiene a una comunità oppure no è se si sottomettono alle correzioni. Leggimi una scrittura, Ebrei 13, 17.
Ebrei 13, 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità.
Quindi non può esistere una comunità, così come non può esistere una famiglia, senza un capo famiglia. Uh-huh. Una maniera semplice che noi vediamo chi appartiene alla comunità, che non è quelle che ricevono correzioni e quelle che non le ricevono.
Sì.
Va bene? Io avevo adottato due bambini che sono rimasti con noi tanti anni, però siccome io non ero padre naturale, dopo tanti anni non hanno voluto sottomettersi all'autorità. Quando gli dicevo no, questo non lo facciamo, no, quello non lo facciamo, voglio andare da soli in giro per le strade, no, guarda, tu ci sei una bambina, fino a quanti anni è rimasta questa bambina?
Lei aveva 14 anni.
È rimasto fino a 14 anni?
Se mi ricordo bene.
Uh-huh. 13-14 anni, mi ricordo. Così ha detto, no, perché tu mi rimani incinta, così vuoi andare fuori da sola.
Sì.
E lei mi guardava come dire, dopo tutto non sei mio padre. E quindi è obbligata a obbedire, ma non lo faceva col cuore. Insomma, alla fine, dopo diversi anni che erano con noi, perché il padre è morto, la madre era prostituta, eccetera. Poi la madre prostituta, sai che è successo? È diventata cieca, tra l'altro. E il padre è morto. E allora abbiamo in un certo senso adottati questi ragazzi, però non si sottomettevano alla mia autorità perché io in fondo non ero padre naturale. Chi sei tu, dopo tutto? Mm-hmm. Sai, tu c'hai un cagnolino, gli dai due schiaffetti e ti morde la mano, così è il tuo cane, no?
No.
Se il figlio gli dà una sculacciatina per il suo bene e non l'accetta, è tuo figlio, no?
No.
Ebrei 12 dice, se non accettiamo le correzioni siamo bastardi. E alla fine dove prende questi bambini a malincuore, poi li riportati dalla nonna. E vabbè, gloria al Signore. Insomma, voglio dire, una comunità deve essere, cioè, anche ricevere correzioni. Se uno ti dice, qui non cuciniamo così, cuciniamo all'altro modo. Uno deve accettare. Dice, ma io guarda, in Italia faccio sempre pizza, e qui invece facciamo qualcos'altro. Va bene? Io guidavo la macchina, qui invece la macchina c'è un autista, ci sono due autisti, basta. Insomma, per fare la comunità un'altra cosa è vedere chi è disposto a ricevere correzioni. In una comunità, anche se una comunità vuole organizzarsi, sai, spirito della chiesa dei fratelli, sai come sono le chiese dei fratelli? Sono chiese che non hanno pastore, ma molti di loro. E ogni decisione va fatta insieme, in democrazia, unite, questo è un sistema abbastanza buono. Però anche in un gruppo di guide c'è sempre uno che ha l'unzione, c'è quella che ha la guida, c'è il dono del profeta, l'altro c'ha il dono dell'apostolo, c'è sempre uno che guida. E quindi devi sottometterti ai fratelli che hanno i doni dello spirito. Va bene? Ok, questo è un altro punto per le comunità.
Sì, infatti credo che è un punto importante perché ho notato anche qui. È vero che riceviamo correzioni e facciamo a turno riceverli, perché tutti sbagliamo. Ma quando ci offendiamo, ho notato che si blocca tutto. Quando io mi offendo per una correzione che ricevo, perché io vorrei che la correzione è data con più amore, o la correzione è giusta, però non 100%, perché alcune cose ho fatto bene, solo una parte della correzione è giusta, l'altra no. E quando sto giudicando così, tutto si blocca. L'unzione sparisce, il lavoro non va, tutto sparisce. Ma quando con umiltà ricevo la correzione e non mi offendo, quando non mi offendo vedo che il Signore mi benedice, imparo cose importanti e l'unzione cresce.
Sì, ma anche le guide della comunità, ci sono sempre i fratelli che hanno doni spirituali, sono le guide naturali, no? Anche le guide della comunità devono anche loro sottomettersi all'autorità di Dio attraverso i fratelli. Perché la guida semplicemente non è un dittatore, non è il grande imperatore Giulio Cesare. La guida è uno piccolino come gli altri, c'ha il dono di predicazione, c'ha il dono di parlare alla radio, c'ha il dono di insegnare la Bibbia, capire la profezia, quell'altro c'ha il dono di cucinare, quell'altro c'ha il dono di guidare la macchina, altro c'ha ognuno c'ha il suo dono. Però non c'è una guida che ha il dono di dittatura, non esiste, perché
il dono di dittatura.
Il regno di Dio non è la dittatura. Amen. Capisci? È una grande famiglia, Dio è il padre.
Amen, amen.
E una famiglia non è una dittatura, perché mio padre a casa mia, lui aveva autorità e bisognava ascoltarlo, però non era un dittatore maligno, era benigno, perché ci amava. Mm. E questa è l'immagine del cielo e questa è l'immagine della comunità. Tutto deve essere risolto nella sfera dell'amore.
Sì.
Quindi né la guida della comunità ha tutta l'autorità, deve sottomettersi. E poi c'è l'autorità veramente finale per noi, nella nostra comunità, è la Bibbia, il Vangelo.
Sì, sì.
Quindi non è che la guida c'ha autorità di qui non facciamo le cose alla maniera del Vangelo, ma alla maniera cattolica o evangelica. No, qui si fa in base a quello che dice la parola, punto e basta. Bene, mi fermerei qui come...
Ok, allora facciamo un'altra pausa?
Sì.
Ascoltiamo una canzone, anche per te, Antonio Mora.
Spendi la tua vita di qua e di là, alla ricerca della felicità, discoteche sporte ed un perfetto look, e poi l'ebbrezza di una folle velocità.